Buonasera a tutti. Inizia oggi la 22esima stagione di Leggere per non dimenticare. Saranno circa 35 incontri, non ho detto bene, ma forse un po' di più, che si terranno come sempre tutti i mercoledì e qualche venerdì in questa bellissima sala alle 17:30. Vorrei ringraziare innanzitutto il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Biblioteca dell'Ordante, appunto, che ci ospita da 23 anni, la Libreria delle Donne, che anche quest'anno si occuperà della vendita dei libri del tavolo là in fondo. La COP di Firenze per il contributo e il sostegno che gentilmente ha voluto offrirci. Un ricordo speciale, specialissimo, per il bravissimo fotografo e amico Filippo Milani, scomparso il mese scorso, che attraverso i suoi ritratti che incorniciano questa sala ci terrà compagnia per tutta la stagione e credo non solo per tutta la stagione. L'emozione veramente per la scomparsa di Filippo Milani è grande e scusate se appunto non sono io a forma. Andiamo adesso invece il più caloroso bentornato a Sergio Givone, docente di estetica all'Università di Firenze, è stato anche assessore alla cultura in questa città. Desidero ricordare le opere presentate in questa sede. Il 6 aprile 2002, nel nome di un dio barbaro. Il 10 marzo 2004, la storia del nulla. Il 5 ottobre 2005, il bibliotecario di Leibniz. Il 14 febbraio 2007, Dostoevskij e la filosofia. Il 30 aprile 2008, non c'è più tempo. Il 31 ottobre 2012, metafisica della peste. Con noi Giuseppe Nicoletti, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università di Firenze, e Alessandro Paimini, che insegna storia della filosofia contemporanea alla nostra università. Sergio Givone imbastisce cinque conversazioni immaginarie con grandi uomini del passato. Luce da Dio, dialoghi dell'amore ferito, tuttavia, non è del genere oggi di moda delle interviste impossibili. Qui di possibile c'è molto. Le strane coppie sono formate da Lucrezio e dal traduttore della Bibbia San Girolamo, che lo ha diffamato dipingendolo come un drogato e un pazzo, da Cecco d'Ascoli e Francesco da Barberino, che aveva mandato il primo nel cammino del rogo, da Kierkegaard, un oscuro professore che bussa alla sua porta, poi Dostoevskij e Turgenev alle prese con il nichilismo di fronte alla Madonna di Raffaello conservata a Dresda, infine dal filosofo Martin Heidegger e dal poeta Paul Celan. Io penso che si possa essere Z, voi preferite il Z? C'è qualcuno che preferisce il Z?
Sì.
Sì. Che si incontrano in un live tedesco che discutono il tema del libro Essere e Tempo, scritto da Heidegger, riguardante la storia, dove sostiene che gli ebrei si sono auto-annientati. Tranne Lucrezio e San Girolamo, costoro si sono conosciuti quanto non si sono detti e ricostruito con fantasia e documenti alla mano. Gli interlocutori appaiono legati da una certa affinità spirituale e anche da sentimenti amichevoli, ma la realtà è un'altra. Questi scrittori, poeti, filosofi si mostrano radicalmente ostili, si invidiano e si detestano. La verità si manifesta in modo radicalmente diverso, ho letto in un'intervista a Sergio Givone, e afferma lui, come afferma lui. La radice della verità in fondo è una scelta, ma questo non vuol dire che sia inconoscibile. Diciamo piuttosto che ognuno ne può possedere solo un pezzo, e questo deve portarci ad accettare che anche altri possano possederne a loro volta una parte. Deve essere dunque predisporci allo scambio e al dialogo e non alla sovrattenzione. Si tratta di un libro quanto singolare e forse comune, che si situa tra saggistica e narrativa, in una dimensione ancora largamente inesplorata. Io darei la parola a chi?
Allora,
mi sono dimenticata per ringraziamenti di ringraziare la mia preziosissima collaboratrice Paola Pesci, senza la quale il mio lavoro sarebbe insostenibile. Grazie.
Del contenuto del libro, dunque, già Anna Benedetti ha parlato sostanzialmente, ha definito questi cinque brani, questi cinque pezzi, con un termine forse desueto per la tradizione a cui essi fanno riferimento. Io credo che sia più consono parlare propriamente di dialoghi, con tutto ciò che concerne di evocazione storico-letteraria relativamente a questa definizione, a questo genere. Sono dialoghi, vero che prendono spunto, come detto nella prefazione del libro, da un'eventualità che si ripromette a seguito anche della scelta del titolo che è stata coniata dall'autore. Luce da Dio è in realtà l'inizio, è in realtà una citazione da un bellissimo componimento di un grande poeta russo, Tyutchev, ecco, di fine Ottocento, che appunto rimanda al tema dell'amore senile. In questo caso però l'orientamento dell'illuminazione della luce può essere ambivalente in realtà. Si può guardare a quello che è già successo prima del congedo, prima dell'addio, ovvero a quello che presumibilmente succederà in seguito. Indubbiamente, ecco, nell'addio, nel congedo, c'è una componente tragica, talvolta una componente drammatica, ecco, perfino definitiva. E tuttavia, e anche nell'esperienza comune, da questo punto di vista inizia proprio il procedimento narrativo, se così posso dire, del libro, si può anche pensare, ecco, ad una sorta di investimento positivo, ecco, dell'addio, del congedo, quasi si facesse riferimento ad un possibile incontro nel futuro, ecco, una possibile ipotesi di speranza, una possibile idea quasi di salvazione e di beneficio dell'anima. E proprio su questo aspetto, io penso, si siano poi costruiti questi eventi dialogici che effettivamente, comprensione comune immediata, non si sono mai verificati nel concreto, anche se si possono ritenere non impossibili, ecco, dato l'anagrafe, considerando l'anagrafe di ciascuno dei corrispondenti, dei dialoganti. E però appunto l'autore ha voluto proprio sfruttare questa ipotesi, questa immagine di un incontro nell'aldilà in qualche modo, ha voluto fare riferimento ad un appuntamento che non c'è stato, ma che forse erano i voti. E dunque sono stati ordinati secondo un elementare ordine cronologico questi dialoghi, sfruttando naturalmente una scrittura e una confezione stilistica della pagina per chi si è avvicinato più di recente all'esperienza narrativa di Gibbone rappresenta in qualche misura una novità. Intendiamoci, la narrativa di Gibbone, i tre libri che sono stati pubblicati presso una primaria casa editrice torinese, hanno, come dire, abitano in una zona di stile e di cultura molto elevata della modernità. Fanno riferimento a degli autores, fanno riferimento ad una cultura, ad un'atmosfera di modernismo di primissimo piano. Chi legge questi libri non è poca la difficoltà a entrare in quello che sia il congegno narrativo, così spesso complesso, nonostante i riferimenti autobiografici e come dire, certe chiavi tipiche della narrazione di formazione. Chi riesce a entrare, dicevo, in questi organismi narrativi si rende conto appunto che l'impegno che richiede il narratore, che richiede l'autore, è un impegno effettivamente molto che richiede uno sforzo notevole, che richiede uno sforzo notevole. Gli autores a cui facevo riferimento appunto sono gli autores di primo piano della modernità narrativa, della modernità letteraria. È facile fare i nomi a questo proposito, da Joyce al nostro Garda, e con particolare riferimento all'esperienza narrativa e teatrale di Beckett. Credo che sia l'autore del Novecento che sia più vicino all'esperienza di scrittore improprio di Gibbone. Mi è capitato quest'estate proprio di leggere su un settimanale un suo intervento per la morte di una nota attrice italiana, e questo pezzo giornalistico rimandava ancora una volta proprio a questa esemplarità e soprattutto a questo concetto di una radice umoristica nella scrittura drammaturgica, nel dramma, nella tragedia. È molto interessante e tutto sommato ci apre una chiave di lettura per quanto riguarda la scrittura di Gibbone, anche questo particolare e piuttosto casuale, generico intervento giornalistico. È intitolato non a caso, vero, si muore, soltanto chi muore riesce a vivere. Una sorta di titolo ossimorico, vero, che riprende bene una caratteristica di quel pensiero tragico che ritroviamo nella narrativa di Gibbone, così come ritroveremo conseguentemente in ciascuno di questi cinque dialoghi del libro che stiamo presentando. Diceva dunque che il lettore che si è avvicinato a Gibbone attraverso la sua opera narrativa, dicevo, è abituato ad abitare questo clima, a fare riferimento ad una narrativa molto irta di situazioni sempre nuove, di conversioni improvvise, di strutture difficilmente colmabili da una ragione immediata ed elementare, da una miriade di personaggi spesso strani, buffi, tragicamente buffi, i tipici personaggi petitiani commossi da una energia schizofrenica, sono personaggi divisi, sono personaggi improbabili sul piano della elementare esperienza quotidiana dei più. Prendete per esempio l'ultimo dei tre libri narrativi di Gibbone, il libro intitolato Non c'è più tempo, l'ultimo, che rappresenta una realtà molto particolare, uno spazio vero claustrofobico, abitato da una serie di personaggi appunto di questo tipo, mossi da una energia vitale e da una volontà di sopraffazione che li rende quasi disumani. È un romanzo, se così posso dire, che è tutto rappresentato attraverso un presente drammatico, una realtà che si fa di volta in volta, immediatamente. E dunque è ravvisabile anche una radice, vorrei dire, teatrale, ecco, giusta appunto il riferimento che si fa e che ho appena fatto appunto al teatro becchettiano. C'è una radice teatrale che in fondo rappresenta un motivo primigenio, una ragione primitiva della creatività di Gibbone. Nella sua autobiografia, attraverso un'intervista che gli è stata fatta nel 2011 e che è stata pubblicata dalla Morcelliana con il titolo Il bene di vivere, rivela in fondo Gibbone, per quel poco di autobiografia che riesce a trasmettere in una intervista eminentemente intellettuale e filosofica, ricorda tangenzialmente questo suo interesse prevalente per il teatro, nonostante tutto, ecco, e certe sue esperienze, diciamo così, piuttosto marginali, intorno alla fine degli anni 60, sempre relativamente al teatro. Dico questo perché naturalmente poi la scelta del dialogo, che è stata fatta di recente, in qualche misura esplicita, ecco, questo intendimento, rispecchia e premia questa primitiva intenzione. Ecco, evidentemente in tutti i volumi, in tutti e tre i romanzi di Gibbone è possibile rintracciare questo dato, questa disposizione, questa collocazione dei personaggi, dei numerosi personaggi di Gibbone, ecco, e dunque questa, diciamo così, questa vocazione dialettica di confronto, di rapporto, ecco, vocale. Mi viene in mente a questo proposito, proprio nel primo libro di Gibbone, La favola delle cose ultime, il primissimo, non dico capitolo, perché anche per quanto riguarda la struttura è molto difficile dare indicazioni precise, informazioni, diciamo così, comprensibili nei libri di Gibbone. Ma la prima partizione del primo capitolo, e poi è il capitolo in fondo più facile, che fa riferimento più direttamente alla sua infanzia e alla sua formazione, laddove cioè si ricorda questa, vero, questa struttura agricola nel mezzo della risaia vercellese, con questo protagonista giovane che appunto ha un tratto indubbiamente autobiografico, ecco, è un personaggio questo invece che attiene quasi più, vorrei dire, al primo Calvino, al Calvino vero resistenziale, al personaggio appunto del suo primo romanzo, al personaggio al ragazzo del suo primo romanzo. Ecco, dicevo che questa vocazione teatrale la si coglie, io penso, già in questa prima fase della narrazione del primo libro, laddove questo giovane protagonista, questo ragazzetto, si trova di fronte a due personaggi del suo ambiente, messi a confronto, e sono Monsignor e Barivecch, due anziani che ogni anno in questa grande colonica dove ha vissuto e dove continua a vivere il ragazzo, si danno appuntamento e si pongono l'uno con l'altro a confronto, entrambi, dice Gibone, persuasi di se stessi. È un riferimento al filosofo italiano, naturalmente, della persuasione e della retorica, per dire come anche in questo caso, però, la radice di questo che ho chiamato pensiero tragico, che caratterizza fortemente la creazione d'arte di Gibone, lo faccia riferimento anche in questa fase. Ebbene, questi due personaggi sono messi a confronto uno con l'altro, di fronte all'atteggiamento di testimonianza del bambino, e si confrontano proprio su quelle che poi Gibone chiamerà le cose ultime, nel senso che per uno, per il primo, ecco, il mondo è perfetto così com'è, per l'altro invece, ecco, il mondo non è assolutamente perfetto, tutt'altro, è all'opposto, il suo convincimento si pone all'opposto. E l'atteggiamento del ragazzo però viene definito in questo modo dal narratore, è un atteggiamento tutto compreso in una difficile ermeneutica, ecco. Appunto per dire come già da questo momento, ecco, già da questa prima fase, ecco, laddove cioè il lettore si sente più a suo agio nel seguire la vicenda autobiografica o più o meno autobiografica del giovane, del ragazzo, ecco, già da questo momento entra in gioco questo procedimento di calare in una situazione, in un ambiente, in un congegno, vorrei dire, antropologico, taluni di quei convincimenti che poi faranno parte, vero, di questo patrimonio dello studioso, ecco, del narratore adulto. Dicevo dunque di questa vocazione per la scrittura teatrale, o perlomeno per un investimento, diciamo così, dialogico, dialettico, di stampo teatrale che caratterizza appunto anche questi cinque brani. Com'è che si lasciano i protagonisti? Ecco, diceva prima Anna Benedetti che in fondo, nonostante marchino un atteggiamento di rispetto e di ossequio, e naturalmente sono dei personaggi talmente autorevoli che non potrebbero, vero, comportarsi diversamente, seppure si comportano in un certo modo con un collega, a parte il caso di Tipico, che ha di fronte a sé invece un ignoto professorino che se ne sta lì, vero, ad ascoltare il maestro molto ossequioso e senza perdere un ente di quello che gli sta dicendo, e tuttavia molto a disagio, quasi ubriacato dalle acrobazie concettuali del grande filosofo. Dicevo appunto che nonostante vero, questo atteggiamento di ossequio e di discrezione, ecco, che ognuno porta alle esperienze e alle esternazioni del suo interlocutore, ecco, spesso però questi grandi personaggi della storia, della storia letteraria, ovvero ancora della filosofia, ecco, si lasciano poi però con un atteggiamento di distacco. Questo capita per esempio alla fine del grande dialogo tra i due massimi scrittori, o fra i massimi scrittori della Russia dell'Ottocento, Turgenev da un lato e Dostoevsky dall'altro, nonostante appunto che trovino punti di congiunzione, si leghino per tutta una serie di analogie e di sintonie proprio, che riguardano non soltanto diciamo così, l'ambito dell'arte rinascimentale, in particolare di fronte alla Madonna Sistina della Galleria di Dresda, inanellano tutta una serie di argomentazioni molto interessanti, che dalla storia dell'arte poi si rimanda alla filosofia e alla concezione, diciamo così, delle cose ultime, da un lato di un realista, diciamo così, piuttosto disincantato, dall'altro da un realista che invece assume un atteggiamento quasi di misticismo di fronte al silenzio dell'immagine e degli occhi sia della Madonna Sistina sia del Bambino. Allo stesso modo anche i due ultimi interlocutori, il grande poeta tedesco e l'altrettanto grande filosofo, si lasciano tutto sommato senza aver trovato un punto di raccordo. Altri invece, secondo quelle che sono le procedure della contraddizione e dello simbolo concettuale, che sono tipiche del procedimento di riflessione filosofica di Gigone, di quel pensiero tragico, di quella ontologia della contraddizione, vorrei dire, che è così caratteristica e che porta a tutta una serie di valutazioni apparentemente paradossali, insensate, che costruite con un ossimoro logico di una, come dire, direi quasi violente talvolta, per spiazzare, per depistare l'attenzione del lettore. Ecco, nonostante questo, dicevo, per esempio, i primi due pezzi, i primi due dialoghi, comportano poi una soluzione meno, come dire, meno conflittuale dei due interlocutori. Per esempio, il secondo, che mette davanti, vero, come voi sapete, Cerco d'Ascoli e San Girolamo, Cerco d'Ascoli, scusate, e Francesco da Belvedino, eppure Francesco, grande scrittore di opere allegoriche dell'ambiente dantesco, un fedele d'amore, come probabilmente lo fu anche Cerco, ammiratore uno dell'altro, uno chiama maestro l'altro, e tuttavia, come sapete, Francesco probabilmente fu uno dei giudici che decretò l'auto da fè di Cerco. Ecco, nonostante questo però, è tale la forza della contraddizione e della paradossalità per cui il bene, afferma più di una volta Gigone, in tutti e cinque i pezzi dialogici e nella sua anche importante esperienza di narratore, il bene che non può esistere senza il male, il male che è una figura di rappresentazione perfino della divinità, perfino di Dio, il quale in qualche modo lo costruisce, lo rende reale, né legittima la realtà, ecco, proprio per questo tipo di contraddizione, ecco, il finale di questo secondo dialogo ci rappresenta, ecco, Francesco da Bardellino, che di fronte alla domanda ultima di Cerco sul perché avesse decretato insieme con i componenti, vero, della commissione, la pena di morte per Cecco medesimo, risponde Francesco, e lo ha fatto per un atto d'amore. E questo appunto serve a quel metodo di allertamento dell'attenzione del lettore, di seduzione, se non proprio attraverso il piacere del testo, perché qui il testo è costruito molto diversamente da quello che dicevo essere il testo narrativo. Qui si rispecchia un'altra tradizione, si fa riferimento a un'altra tradizione. In quella autobiografia, ora finisco subito, in quella autobiografia costruita attraverso l'intervista, si viene a sapere che, per esempio, ecco, che Gibone da ragazzo a 15-16 anni tanto aveva letto le operette, naturalmente parlo delle operette leopardiane, che molte parti le aveva imparate a memoria, per dire appunto che questo tipo di dialogo, insieme con la tradizione del dialogo filosofico, ovviamente, come dire, rappresenta un altro filone della ricerca di questo scrittore. Ecco. E dunque anche il primo dei dialoghi ha un finale, ecco, che in qualche modo spiazza l'attenzione del lettore, da cui si evince in fondo che San Girolamo, il grande traduttore della Bibbia, in fondo sì, aveva scritto che Lucrezio era un pazzo e un drogato, e tuttavia rimane abbagliato e ammirato dalla poesia di Lucrezio. E dunque il finale ci porta proprio a questa esperienza e a questa implicita ma chiara affermazione da parte del grande, appunto, rappresentante del pensiero cristiano, del pensiero cristiano. Ho detto e ho parlato avendo scritto una ventina di pagine, perché il libro è bellissimo e lo consiglio molto, nonostante la difficoltà e nonostante la richiesta da parte dell'autore di essere molto impegnati nella lettura, non è che si possa leggere così dopo mangiato un pomeriggio bevendo il caffè. Ho detto però molto poco rispetto a quello che volevo dire e che si può dire su questo libro importante, ma soprattutto un libro che è una forma di alimento non soltanto intellettuale, ma anche legato al piacere della lettura, quando uno riesce poi finalmente a familiarizzarsi, ecco, con un tono di scrittura molto diverso rispetto a quello che avevo cercato di descrivere per quanto riguarda l'opera letteraria, l'opera narrativa, e tuttavia, ecco, è altrettanto pregno non solo di significato, ma anche appunto di quegli aspetti, diciamo, seduttivi che sono un portato è un additivo necessario e indispensabile per ogni tipo di scrittura. Grazie.
Grazie, mi hanno dato cose che stava dicendo l'amico Gaetano Nicoletti, e che mi risparmiano una serie di considerazioni che volevo fare qui nel gioco delle parti, perché ovviamente qui ci hanno invitato un letterato e un filosofo, prendete questi termini con spirito e di benevolenza, perché sono categorie troppo pretenziose, però chiaramente ora forse ci si aspetta che dica qualcosa il filosofo su questo libro, che guarda caso è un po' la stessa cosa che ha detto il letterato, perché di fatto, nonostante che la domanda metafilosofica di che rapporto ci sia tra la filosofia e la letteratura, Sergio Gibone se la sia posta stesso, o con un certo sconcerto, ho sentito ricordare nel 2005 si presentava il tuo libro, la biblioteca, il bibliotecario di Leibniz, e lì al centro c'è proprio il senso di questo rapporto tra filosofia e letteratura. E io sono assolutamente convinto che questa domanda, Sergio Givone l'ha presa non tanto come un tema fondamentale da risolvere filosoficamente, ma come un'occasione, perché la gran parte della filosofia del secondo Novecento ha avuto questo tema al centro, dall'esistenzialismo, poi il post-strutturalismo, poi l'ermeneutica, il postmoderno, eccetera, hanno riflettuto su che tipo di rapporto ci sia tra filosofia e letteratura. E sono assolutamente d'accordo con Beppe Nicoletti che questo approdo di Sergio Givone segni una novità fondamentale rispetto anche al bibliotecario di Leibniz, dove Sergio Givone prendeva una frase di Leibniz che definì una volta la filosofia, forse aveva bevuto un bicchiere di troppo quel giorno, perché non è proprio la quintessenza del pensiero di Leibniz, questa si esprime con questo pensiero, però disse che la filosofia è il grande romanzo della vita. E in quella circostanza Sergio Givone approfittò di questo per far capire come si posizionava il suo nichilismo, la sua affezione a certi pensatori come William Blake, come Dostoevsky, alla filosofia del romanticismo, eccetera, perché lì si aveva di fronte il grande romanzo scritto da Hegel, la fenomenologia dello spirito, che doveva segnare la fine della storia, quindi anche la fine della filosofia, non c'era più niente da dire, ma Givone si approfittava proprio di quello per dire: guardate, si è cominciato a dire proprio nel momento in cui sembrava tutto finito, la filosofia sembrava aver esaurito il suo corso, proprio perché in qualche maniera aveva giocato tutte le possibilità di congiunzione fra logica e ontologia, fino ad arrivare anche al pensiero dialettico, eccoci alla parola chiave. E qui, ecco, permettetemi per un attimo di ricordare un altro filosofo che esattamente alla metà del secolo scorso, Jean-Paul Sartre, si poneva per primo, diciamo, relativamente ad altri filosofi che poi hanno preso questo tema molto sul serio, il problema dei rapporti tra filosofia e letteratura. C'è in una annotazione in Situation, che è credo quasi coeva al Qu'est-ce que la littérature degli anni 40 di Sartre, una notazione molto curiosa, perché Sartre dice: io mi sono sempre sentito come un senso di rimorso tutte le volte che volevo esprimere un concetto filosofico e lo esprimevo con delle espressioni letterarie. Mi sentivo come un mistificatore, mi sentivo di mistificare e in qualche maniera di prendermi troppa confidenza nei confronti del lettore. E citava una delle sue frasi che sono rimaste emblematiche, una sorta di esergo a qualsiasi opera che riguardi l'esistenzialismo. Diceva: io una volta ho detto l'uomo è una passione inutile, però mi sono sempre chiesto: ma perché non l'ho detto in termini filosoficamente pregnanti? Ora, ovviamente c'è molta ingenuità nella domanda e anche nei presupposti di Sartre, che in qualche maniera si portava dietro tutta la tradizione romanza della poesia, che era la poesia del senso opaco, l'opacità del senso era espressa dalla poesia, mentre la prosa in qualche maniera poteva arrivare a un universale concreto che in qualche maniera poteva essere vicino a quello della filosofia. Però, ecco, Io vorrei soffermarmi su questa parola mistificazione, perché in questo libro Sergio Givone fa dire a Kierkegaard una cosa che mi permetto di dire, che probabilmente è più di Cicone che di Kierkegaard. Kierkegaard dice a questo professore, che è un professore dei nostri tempi, che io non ho letto tutte le biografie di Kierkegaard, quindi l'ultima è uscita un mese fa: lei sa che cosa significa mistificare? Mistificare significa nascondere il vero nel falso e il falso nel vero. Spero che lei sia d'accordo. E non solo sul concetto, ma anche sul fatto, sulla necessità del fatto, intendo dire. Naturalmente il professore risponde: sul concetto sì, sul fatto un po' meno, quanto alla necessità. Ecco, è secondo me molto importante riflettere su queste parole, se è vero che non sono di Kierkegaard, che sono di Cicone, io ci credo che siano di Cicone, perché qui è il senso della sua filosofia ed è il senso di che cosa voglia dire la verità per Cicone, perché qui ci si gioca in fondo su questi grandi termini. Guardate, questo libro è pieno delle grandi domande della filosofia, perché c'è qualcosa invece che di nulla, la morte che guarda la vita e la vita che guarda la morte, il dolore, il significato del dolore, del male, eh? Il rapporto il grande tema della Teodicea, del male e di Dio che guarda il male e consente il male, eh? E poi anche, soprattutto nell'ultimo dialogo, quello tra Heidegger e Zeller, perché o come si può fare poesia dopo Auschwitz, per esempio, e che senso può avere una filosofia che non ha detto davvero l'ultima parola? E questa è la domanda che Zeller fa a Heidegger, forse nel dialogo che è più diverso dagli altri, perché potrebbe essere la sbobinatura di una effettiva conversazione tra Heidegger e Zeran. Givone è finissimo nel cogliere certi particolari, e devo dire anche ammirevole per come ci racconta la filosofia di Heidegger dando il suo linguaggio. Ci sono soltanto tre parole tra parentesi di Heidegger, il resto, perché questa filosofia di Givone, che non è facile, anch'io ci batto la testa ogni tanto, però è espressa nel linguaggio comune. Non c'è un linguaggio filosofico se non quello che ormai, insomma, è patrimonio di tutti: si parla di ontologia, si parla di metafisica, eccetera. Ma Cicone, la sfida di Cicone è quella di far vivere la metafisica oggi, nell'era della fine della metafisica, nell'era post-metafisica, di far vivere la metafisica oggi mettendo in cale tutti quei linguaggi che, anche rinnovandosi, hanno preteso di essere i linguaggi della fine della metafisica, proprio perché sovvertivano quel linguaggio. E questo è il grande sforzo e il grande esito, secondo me, della filosofia di Cicone, che ci riporta alla scelta della forma, del modo in cui si parla di questa filosofia. E veniamo al dialogo, veniamo al fatto che abbia scelto questa volta dialogo. Non è la prima volta, perché c'è un dialogo introduttivo alla storia del nulla di Cicone, però è un dialogo diverso, perché è un dialogo didascalico, c'è il professore, c'è l'autore che parla a uno studente abbastanza acculturato, ma gli sta dando delle direttive. Gli dice addirittura: c'è un uso di out, quando tu dici o pareison o severino, che in questi dialoghi non si trova. Qui c'è l'entemeter, perché questa è la tua filosofia. La tua filosofia è quella dell'entemeter, non è quella dell'out, però una didatta da professore di filosofia ogni tanto bisogna dire out. Qui Cicone ci sta parlando della sua filosofia, e la sua filosofia, come ha detto giustamente Beppe Nicoletti prima di me, è profondamente tragica. E un'altra cosa che ho apprezzato molto nella lettura che ha fatto Nicoletti è il fatto di aver capito che questi dialoghi sono teatrali, di averlo colto un po' perché c'è una tradizione anche familiare di Cicone che ci riporta spesso al teatro a ripensare queste cose. Ed è un teatro becchettiano, sì, però è anche il teatro classico.
c'è la tragedia classica, forse più che classica shakespeariana, perché una cosa, un'altra cosa sulla quale mi trovo molto d'accordo con Nicoletti è che c'è la modernità in gioco. E Gibbone è un filosofo moderno, non è né un filosofo moderno, né un pensatore debole, ma è un pensatore che ci parla di verità. È un pensatore che ci parla di verità, ma al di fuori delle logiche del rispecchiamento, del filosofo come spettatore, oppure della cattedra kantiana del giudizio che ci dispensa il senso del bene e del male, i valori, il che fare, eccetera. È veramente la riflessione metafisica fatta dopo il congedo che la modernità ha preso anche dal Rinascimento, perché non c'è niente che ci riporti a quel momento aureo, nonostante che Gibbone sia un grande cultore, soprattutto delle arti figurative, compare Raffaello non a caso qui, che ci riportano al Rinascimento, nonostante ci sia questo dialogo che io devo rivelare, quello che ho preferito di più, la figura di Cercotasco. È un vero capolavoro letterario, e devo dire, non è soltanto un capolavoro letterario perché è bello, ma perché proprio riesce, ecco, lì si capisce che quello non è il linguaggio di Beckett, quello è il linguaggio della tragedia shakespeariana, un morto arrostito per una ingiusta condanna di eresia che parla al suo accusatore e gli racconta la propria morte, e gliela racconta con delle immagini che a un certo punto sembrano di un monologo estatico della mistica, e poi improvvisamente diventano qualche cosa di straordinariamente pregnante, perché accettano che la verità sia la contraddizione e la vogliono liberare, questa contraddizione. C'è l'arrostito nelle convulsioni del dolore, negli spasmi del dolore, che paragona questo ballo, so se avete capito che la definizione di mistificazione che ci dà Gibbone, se cambiate nascondere il vero nel falso e il falso nel vero, con rivelare il vero nel falso e il falso nel vero, è una definizione dell'ironia. E c'è tanta ironia in questo testo di Gibbone, c'è proprio una scelta filosofica che parte da Kierkegaard, appunto, per raccontare con ironia la storia, perché non si può che raccontare con ironia la storia, non si può, come non si può a un certo punto dire che dietro le vicende umane c'è il ghigno di Dio, come dice San Gerolamo, e non vedere nel ballo, in questa danza macabra dell'arrostito, una danza di Dio, è una bestemmia questa, è una bestemmia, ma la bestemmia fa parte della verità, perché qui probabilmente riportiamoci al titolo del libro e a vedere che cosa, di quale luce si parla. È una metafora, anche Blumenberg ha scritto delle pagine molto importanti su che cos'è la luce come metafora nella storia del pensiero occidentale, dall'orfismo fino a oggi. Ma basta pensare per esempio a Agostino, che vedeva, che ci diceva, una cosa è la luce degli occhi, una che gli occhi vedono, e un'altra quella che consente agli occhi di vedere. Agostino vedeva la luce, non vedeva gli oggetti che la luce gli faceva vedere. E in seguito c'è stata la fiaccola degli illuministi, di Diderot, nei suoi Elli indiscreti, che dice: la fiaccola, la luce si spande lontano nell'aria, una lume che illumina gli oggetti, che ci fa vedere il mondo. Già dico, però, parla il nostro illuminista, che Isaiah Berlin ha definito correttamente un contro illuminista, un proto-romantico, quando parlava dei tempi illuminati, colti e magnifici, parlava di Berlino, e diceva che questi tempi rispecchiano la voglia dei doni, quella dignità, che dico, è anticipatrice di quello che succederà e che è successo e che Gibbone ha ascoltato. Questa trasformazione profonda della modernità con il romanticismo e con quello che è venuto dopo l'illuminismo. Quindi questa luce da Dio, una luce di congedo, ma è una luce d'atmosfera, non è una, è una luce che non ha una fonte. Non c'è nella filosofia di Gigone uno sguardo privilegiato, non c'è l'occhio di Dio, non c'è un fondamento alla filosofia. C'è soltanto l'esigenza di trovare un linguaggio che riesca in qualche maniera a secondare questa profonda contraddizione dell'essere e della realtà. Quindi a non risolverla, ecco perché questi dialoghi sono lontanissimi, e ce lo dice lui stesso, dai dialoghi platonici della dialettica. Non c'è niente di più antiplatonico che questo libro di Gigone, perché la dialettica nel pensiero greco è uno sport, un vero e proprio sport, è un gioco intellettuale, che, per il quale bisognava seguire delle regole precise per arrivare a una risposta che in qualche maniera era deducibile, era inferibile dalle regole del gioco. Oggi se avete curiosità di vedere un altro filosofo contemporaneo che ha fatto uso di un dialogo, leggete un libro di Timothy Williamson, un filosofo che a me piace molto, è un leibniziano oxoniense, che ha scritto un dialogo intitolato Io ho ragione, tu hai torto. E qui il dialogo gli serve, è un dialogo fra molto meno paludato di quelli che ci presenta Gigone. È un dialogo tra persone da parte che si incontrano in treno e parlano di più e del meno, però c'è lì la fiducia profonda che in qualche maniera logica e ontologia abbiano ancora a che fare, anche se la sua logica è una logica modale, è una logica dei mondi possibili, eccetera. Però ci dischiude tutta un'altra prospettiva in cui la verità è importante, mentre per i dialoghi platonici era la verosimiglianza, quella che noi terreni possiamo esclusivamente ambire prima di questo sguardo rivolto al cielo che ci fa vedere una verità che ci trascende, eccetera. Ebbene, questa è una verità, ma è una verità diversa ancora da quella di Gigone, perché è la verità nel metodo, è la verità nel ragionamento, è la verità delle ragioni. Io ho ragione e tu hai torto. Questa di Gigone è una verità della parola, è la verità della messa in scena, del fatto che la vita è in qualche maniera rappresentata, ma non perché ci debba essere una traduzione fra la vita e il linguaggio, ma perché di fatto il linguaggio che sceglie è il linguaggio più consono, è il linguaggio più vicino al vivente. Non è il linguaggio dell'osservatore, non è il linguaggio che è esterno alla vita, è il linguaggio dentro, e in questo linguaggio non ci può essere che la luce che c'ha l'ombra. Il senso dell'ombra è nella luce, non ci sono i dualismi che poi portano a una sintesi o che pretendono che ci sia un occhio esterno che ci fa scegliere fra la luce e l'ombra. E secondo me questo è veramente un piccolo capolavoro filosofico, dico piccolo perché ormai i grandi filosofi non ce ne più, siamo tutti piccoli, e però è veramente un'opera filosofica di grandissimo rilievo, di grandissima importanza, che segna non soltanto una evoluzione, una crescita secondo me del pensiero di Sergio Gigone, ma che probabilmente si libera anche da, ora lui è andato in pensione, è uno di quelli messo a congedo, come si dice, c'è un termine assolutamente incredibile che però un po' tocca a me, tocca a Beppe Nicoletti, siamo tutti congedanti, ma comunque è probabilmente quel linguaggio didascalico, quello che in qualche maniera lo ha fatto sempre essere anche un profondo esegeta, un profondo interprete di filosofi, ora è diventato suo, cioè lo fa suo, lo può esprimere in questa maniera, e probabilmente questo è il Gigone più genuino che abbia letto insieme ai suoi romanzi. Grazie.
Grazie a te Sandro,
grazie a te,
bello. Ti dico grazie e ve lo dirò, spero, anche meglio tra pochi minuti, intervenendo su quello che voi avete detto così intelligentemente, comprendendo le intenzioni, se non i risultati, entrando nel cuore di questo libro, che è quello che voi avete descritto, presentato, proposto alla discussione. Ma prima devo dire almeno due altri grazie, non rituali, ma doverosi. Il primo è ad Anna Benedetti. Ho avuto molte occasioni per ringraziarti, ma questa è un'occasione un po' speciale. Sono vent'anni giusti, che Anna ha mostrato un'attenzione continua, fedele nei miei confronti, di cui non posso non esserle grato. Anche perché mi sono visto spesso, non dico più che lo può fare, ma da dove trovi l'energia, la generosità per avere fiducia in questo lavoro di cui io dubito, sono il primo a credere che non sia poi così importante, anzi a volte peggio, e invece a me tu mi hai fatto credere, mi hai fatto pensare che valga la pena soprattutto e nonostante tutto continuare. E quando questo è importante, Anna, perché sì, certo, leggere per non dimenticare, leggere viene prima di ogni qualsiasi altra cosa, ma c'è anche lo scrivere. Leggere viene prima anche dello scrivere, perché noi possiamo leggere quello che sta scritto sul volto di una persona, leggere quello che sta scritto nei meandri della storia, leggere quello che sta scritto qui, su questi muri, in questi volti. Ma anche scrivere si deve, bisogna che qualcuno lo faccia. E credimi che questo qualcuno lo faccia, lo fa, perché c'è qualcun altro come te, che gli dà la fiducia necessaria per andare avanti, dopo tutto e nonostante tutto. Quindi, 20 anni dopo, grazie ancora una volta. Ma poi... un secondo grazie, e lo devo alla casa editrice Olschi. Questo libro, io mi rendo conto, non solo presenta aspetti di difficoltà, ma può anche, come è accaduto, sconcertare, creare diffidenza, lasciare editori con cui avevo collaborato da anni quantomeno perplessi. Olschi no, noi non ci conoscevamo. Oddio, conoscevo Olschi come tutti voi, ma non personalmente. La prontezza, la generosità, la capacità di mettersi immediatamente sulla stessa linea d'onda, tanto da creare un vero e proprio accordo e far sì che il libro apparisse al suo autore di gran lunga più bello e più di quello che in realtà non era. Ecco, questo lo devo a Olschi. Ho capito una cosa, ho capito perché Olschi è il grande editore che tutto il mondo ci invidia. Quindi grazie al dottor Olschi, ai suoi collaboratori, alla dottoressa Corro, al dottor Polenti, a tutti, insomma, lo devo e lo devo pubblicamente. Ma detto questo, sono già entrato nel cuore del libro, nel cuore di quelle questioni che sia Fagnini sia Nicoletti hanno sollevato. Una in particolare, il fatto che c'è un sostrato, una stoffa teatrale in questo libro. Non è letteratura, non è saggistica, non è filosofia in senso stretto, anche se ricostruisce dialoghi che non sono avvenuti ma che avrebbero potuto avvenire, e non è neanche pure semplice invenzione letteraria. Ma che cos'è? È teatro. Beppe ha addirittura evocato la grande figura di Beckett, e anche su questo ha ragione, ha visto giusto, quanto io stesso non credessi, io stesso non avessi in mente di dire. Sì, Beckett, cioè colui che ha inventato la tragedia moderna, che ci ha fatto capire che cosa può essere il tragico in un mondo dove semmai è il comico a vincerla. Siamo personaggi di commedia, figuriamoci la tragedia, anzi non siamo neanche personaggi di commedia, di farsa probabilmente, figuriamoci la tragedia. E invece no, e invece la tragedia è in mezzo a noi, proprio perché nonostante tutto e dopo tutto siamo, come dire, costretti dalle cose, dalla vita che facciamo, sia pure questa vita modesta, per carità, nessuno pretende di essere un eroe tragico, a riconoscere che sempre di nuovo, in ogni momento, in ogni passaggio, il bene e il male, la verità, se sia giusto o non sia giusto, che cosa fare nella confusione in cui versiamo e che ci riprecipita sempre di nuovo in quel comico, in quel ridicolo che imprende le nostre vite. Ecco, questo è il segno più proprio. Ma che cosa se non il teatro? Il teatro inteso nel senso più alto del termine, nel senso a cui proprio hanno fatto riferimento sia Beppe Nicoletti sia Sandro Pagnini. Teatro. Permettetemi di aprire una parentesi. Se ho un'ambizione, magari non se ne fa niente, non succederà, ma questa ambizione ce l'ho, è che qualcuno di questi dialoghi si trasformi. E qualche cosa già è nell'aria e non è detto che non accada, quindi preparatevi, succederà, che qualcuno di questi dialoghi sia messo in scena. Perché a essere messo in scena, la parola l'ha usata sia Sandro sia Nicoletti, e Nicoletti l'ha chiamata la contraddizione della vita, Sandro Pagnini l'ha chiamata la verità che non si lascia semplicemente riconoscere, che non è lì che a me spetta il compito appunto di riconoscerla, l'anamnesi platonica, ma la verità che deve essere cercata e che non è mai trovata sufficientemente e che quando la trovi puoi anche scoprire il paradosso dei paradossi, cioè che è essa la verità contraddittoria. So dire che la verità è contraddittoria, diceva il professore, lei ha insegnato filosofia, sfido che l'hanno congedato, adesso ci viene a dire che la verità è contraddittoria. Ebbene sì, allora facciamo un passo indietro, prima che contraddittoria diciamo è quella che si dà soltanto nella ricerca, un passo indietro, è quella che si dà soltanto nel dialogo. Ma come avviene questo darsi? È un'esperienza che tutti abbiamo avuto, non dirò una volta o l'altra nella vita, ma che facciamo quotidianamente? Scopriamo giorno dopo giorno, momento dopo momento, che quello che chiamiamo il vero è qui, ma è anche là. È in un modo, ma è anche nella, e resta vero. Questo non significa che ciò che chiamiamo vero scade a opinione, ognuno ha la sua, ma appunto la verità non c'è più, ciascuno è libero di pensare. No, questa contraddittorietà, questo porsi, questo proporsi a noi della verità in forma antitetica, tanto che noi siamo costretti a riconoscere che c'è del vero nella posizione di Cecola, d'Ascoli, così come nella posizione contraria di Francesco da Barberino, c'è del vero qui e c'è del vero là, anche se là contraddice qui. Ecco, questo è il punto chiave, quello che mi ha portato a ricostruire diversi percorsi filosofici in termini di dialogo e quindi in termini di teatro, perché laddove il dialogo non è semplicemente, Sandro diceva, un po' come accade nei dialoghi, per carità, non voglio paragonarmi a quel monumento della cultura occidentale, ma nei dialoghi platonici la dialettica, chiunque gli ha dato anche soltanto una scorsa, senza essere filosofo, sa che lì la dialettica è una maieutica, cioè serve a portare alla luce ciò che è già da sempre al sicuro. Infatti gli interlocutori a Socrate cosa dicono? Alle obiezioni di Socrate, alle provocazioni di Socrate. Eh sì, già, certo, è vero, non può essere altrimenti che così. Si sentono, come dire, legati, costretti dalla verità che incombe e gli si impone. Ma è questa la verità di cui stiamo parlando? Non è invece altra verità che si incarna in persone e che soltanto in questa incarnazione, sì, la parola teologica, prendetela pure nel loro senso alto, altissimo, teologico, ma anche nel suo senso più banale, la verità non è se non nella persona che la testimonia dal suo particolare punto di vista. Ancora una volta, la verità, non l'opinione. Nel momento in cui decidiamo che della verità non è più nulla, come una cattiva metafisica o una cattiva epistemologia ha deciso che tutto è opinione, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Già, ma non abbiamo, pur avendo risolti tutti i nostri problemi, perduto l'essenziale, ciò che soltanto giustifica ciò che facciamo come letterati, come filosofi, come scienziati, in cerca della verità. Quella verità però che appunto ha il suo luogo nel teatro, perché se la verità non è, se non incarnata, se è in un modo e là nell'altro, se dà luogo ad antitesi che sono vere e proprie contraddizioni, se le cose stanno così, dove se non nel teatro far emergere questa che Platone chiamava battaglia della verità, teatro. Guardate, i greci la tragedia l'hanno inventata. Oggi si parla di tragedia e subito si pensa a chissà quali eroismi, a quali figure. No, non è questo la tragedia. Tanto è vero che la tragedia è il canto del canto, cioè qualche cosa che avveniva con i piedi per terra, che faceva i conti con le pulsioni più radicali, più intime di ogni essere umano. Questa è la tragedia. La tragedia ha a che fare con i moti dell'anima, con quello in cui crediamo, con quello per cui siamo disposti, non dico a dare la vita, ma magari anche. Questa è tragedia. Ebbene, i greci, la tragedia, l'hanno inventata, perché è un'invenzione, il teatro esiste in tutte le culture, ma non la tragedia. I greci l'hanno inventata quando si sono trovati a dover fare i conti con quello che era un pensiero autoritario, pensiero fondato sull'assunto che è così perché è così. L'essere è perché non può non essere. E si sono chiesti, ma siamo sicuri? Il pensiero autoritario, che per sua natura violento, perché si impone, è così perché è così, questa è la verità, viene a un certo punto, il pensiero che produce miti, appunto incombenti e presenti nella vita degli uomini come prigioni entro cui gli uomini stessi si rinchiudono, e questi miti cominciano ad essere interrogati: perché è così perché è così? L'abbiamo fatto noi da bambini, quando nostro padre gli diceva è così perché è così, magari adesso il padre non usa più, ma allora sì, abbiamo detto: ma perché? La tragedia è questo, è il greco che di fronte a un apparato mitologico di verità che gli si impongono, di verità politiche, comincia a chiedersi: sì, va bene, ma non mi sta tanto bene. E si viene a trovarsi esattamente come il personaggio su quel limitare stretto, piccolo, che è lo spazio assegnato al personaggio tragico, si viene a trovare tra due possibilità. Lui che sta lì interrogando, ponendo in forma sempre diversa ma sempre soltanto la stessa domanda: quale? Perché soffro? Che senso ha? a questa domanda di questo poveretto che sta lì e cerca un interlocutore, il deuteragonista, con cui dialogare, ci sono due risposte possibili. Soffri perché sei un cretino. Soffri perché non sai che cos'è bene e male. Se tu lo facessi, eviteresti il male, faresti il bene e non soffriresti più. Questa è una risposta possibile. È la risposta data da Platone, data da Socrate prima ancora. Fai il male perché sei un cretino. C'è un'altra risposta alla domanda perché soffro. La risposta è quella che pure conosciamo assai bene. Non c'è nessun senso della tua sofferenza. Soffri perché soffri e più non dimandare. Ecco, la tragedia è quella, quel dispositivo teatrale anzitutto, ma anche narrativo e anche filosofico, che consiste nel porre la domanda essenziale, la sola domanda che valga la pena di essere posta, perché soffro, perché Dio ha deciso che debba soffrire, oppure perché non c'è nessun Dio e quindi soffri e basta, è il dispositivo inventato da qualcuno per rispondere attraverso l'eterna domanda perché soffro a tutte le altre domande che derivano da quella e che stanno inscritte in quella e che danno luogo a quel teatro, a quella ontologia della contraddizione, che sono forse parole filosofiche, ma è di questo che stiamo parlando. Quando Beppe Nicoletti parla di ontologia della contraddizione, mi dice, e io abbia un pensiero, insomma, adesso non arrabbiamoci troppo, ma per capirsi, il mio pensiero si è caratterizzato dall'ontologia della contraddizione. Ecco, coglie nel segno, perché sì, ontologia della contraddizione significa che la contraddizione è nel cuore delle cose. Se io escludo sia la risposta A, è così perché non sai come stanno veramente, è così perché hai sbagliato, e dall'altra parte è così perché è così e non ha senso domandare il perché, se la tragedia invece tiene ferma la contraddizione, la riconosce come tutt'uno, ontologia, vuol dire che la realtà è questa cosa qui. Ontologia della contraddizione vuol dire nient'altro che questo. Se la tragedia tiene ferma la contraddittorietà del reale, la tragedia non può fare altro che quello che fa me, dei disgraziati, che siamo poi ciascuno di noi. Tutti i personaggi della tragedia, come sappiamo, sono figure di Dioniso. E chi è Dioniso? Dioniso è il semidio, non è Dio, ma non è neanche un animale, o meglio, è un animale ed è un Dio al tempo stesso, Dioniso, quindi un uomo. Ogni personaggio altro non è che Dioniso sofferente, cioè Dioniso che non è affatto contento di soffrire, e però gli tocca e dunque si interroga, e interrogando si mette in moto quella macchina che è una macchina dialogica, quindi sono dei dialoghi questi, ma dialoghi proprio nel senso in cui diceva Beppe Nicoletti, dove ne va della vita di questi poveretti. E infatti si tratta, nel caso di questi grandi personaggi, di uno che viene condannato. È avvenuto storicamente. Cecco d'Ascoli è stato bruciato allo stito, come ha detto la Santa Croce, non lontano di qui. È storia questa, non sono cose. Ed è stato condannato a morte, pare per istigazione, comunque perché ha votato per questa morte il suo allievo prediletto, il quale lo ha fatto in nome della verità. La battaglia a questo può portare. Questo è il gioco. Dostoevskij e Turgenev, che si stimavano, però si detestavano anche, sentivano la loro differenza, di fronte allo sguardo della Madonna Sistina sono pronti a scannarsi lì, sul momento, cioè a mettere in gioco tutta la loro vita, il senso che loro hanno di ridarlo e così via. E questo in base soltanto, come dire, a due domande che si sono fatte, che si sono poste l'uno all'altro. Ha chiesto Dostoevskij, ma Quindi io possono mentire. Avete presente la Madonna Sistina? A Dresda, questa madre, questo figlio, questa donna a cui un autore come Vassili Grossman ha scritto la capacità di vedere nel cuore di tutti gli uomini, tanto che ognuno di noi, guardandola, si riconosce in essa, quello sguardo, in questa donna che è una madre, che sa quello che sta per succedere, il peggio, il figlio sarà messo a morte, eccetera, e vede in questo una cifra, un destino che è proprio di tutti gli uomini. Tutti gli uomini in quello sguardo si riconoscono. Dice Grossman, qui non c'entra Dio o non Dio, ma la donna, l'umanità. Bene, Dostoevsky si rivolge a Turgenev e gli dice: ma tu puoi pensare che quella cosa lì, sì, certo, è un dipinto, è un'opera d'arte, ma puoi pensare che quella cosa lì sia menzognera? E Dostoevsky sa quello che sta dicendo. Sapete cosa sta dicendo? Sta alludendo a un bellissimo romanzo di Turgenev, meno noto, non è mai di Terre Selvagge, in una traduzione, si può anche tradurre diversamente. Che cosa aveva detto Turgenev in quel romanzo? Lui che amava la Madonna Sistina esattamente come l'amava Dostoevsky, lui che ha detto sulla Madonna Sistina parole che sono poi quelle che Grossman ha preso e fatto sue, dicendo: ogni uomo si riconosce sotto occhi come questi. Lui, un suo personaggio, di una donna bella e intrigante, falsa come il diavolo, lo aveva dipinto descrivendola bella e con gli occhi della Madonna Sistina. Mistificazione, la verità bastanata nella menzogna, la menzogna. Cosa risponde Dostoevsky? Se non fosse in questione la verità, non potrebbe neanche mentire, non potresti neanche ingannarti, non potremmo ritrovare quegli stessi occhi negli occhi di una intrigante e falsa e bugiarda. Questi uomini, in base a discussioni, a ragionamenti come questi, mettono in gioco la loro vita, ne va di loro. Per questo l'amore che pure li unisce, perché possiamo definirli tutti sinceri, devoti, ricercatori della verità, ma per l'appunto questa verità alla fine li divide, e quindi questo amore, in questo senso si parla nel libro, il sottotitolo ma è riferimento all'amore ferito. In questo senso sono dialoghi dell'amore ferito, perché l'amore che ha portato questi uomini a cercare insieme, o quantomeno lo stesso titolo, in forza della stessa filosofia, dello stesso amore per la verità, questo amore è quello stesso che li divide, che li separa. Questo è accaduto, per esempio, visibilmente, noi lo sappiamo, nel caso di Dostoevsky, scusate, nel caso di Cecco e di Francesco da Barberino, è una ricostruzione mia. Nel caso di Dostoevsky e di Turgenev lo sappiamo, perché ci sono delle lettere in cui, dopo aver litigato ferocemente, questi due, l'incontro nella galleria di Dresda è storico, non sappiamo cosa si sono detti, ce lo faccio dire io quello che si sono detti, ma è avvenuto. Ma nelle lettere successive dichiarano questo amore ferito, questo amore tradito, questo amore che li ha divisi. Filosofia. Ma che tipo di filosofia? Quella filosofia lì, la filosofia dove la persuasione, perché ha fatto un riferimento esatto a questo grande filosofo italiano, certi aspetti fiorentino, Michel Stetter, fiorentino perché è venuto dovuto fare la tesi di laurea qui, si è suicidato pochi giorni prima della tesi di laurea che doveva sostenere qui a Firenze. Christetter parla della verità come rispecchiamento, della verità come adeguazione dell'intelletto e della cosa, ma parla di una verità più profonda, della verità che è persuasione, nella quale mettiamo in gioco tutto, siamo pronti a tutto, ma non a rinunciare a quella verità lì. E questa è persuasione, è ancora verità, direi, e come? Altro che, se non lo fosse, non metterebbero in gioco se stessi, non sarebbero pronti a tagliarsi la gola, come effettivamente tentano di fare l'un l'altro, non, quantomeno non si arrabbierebbero così mortalmente, nel momento in cui, come dall'aldilà, sono costretti a prendere atto che le prospettive sono antitetiche, non sono conciliari. Questa è la verità di cui si parla, e questa verità si può parlare solo a teatro. È una verità intimamente, profondamente, radicalmente dialogica, perché è capace di sfidare la contraddizione, perché la mia verità continua a essere la mia verità anche dopo essere confutata dalla tua, così come la tua continua a essere la tua verità dopo essere stata confutata dalla mia. E noi, diciamo così, spettatori, che a teatro ci sono gli spettatori, riconosciamo che c'è del vero nell'uno e nell'altro. La contraddizione, la verità come ontologia della contraddizione, come ermeneutica che sfida questa contraddizione. Ecco, è questo che mi ha spinto a scrivere un libro come quello che ho tentato di scrivere. Ma lasciando adesso, se Anna mi dà ancora tre minuti, per rispondere a tre osservazioni molto puntuali che mi sono state fatte e che diventano una precisazione. Ha detto Sandro, verità e mistificazione, ve l'ho spiegato benissimo. Non verità come non verità, verità come quella che si nasconde, verbatus proprio, quella che si nasconde per mostrarsi, per mendacia poete, i poeti dicono la verità, per mendacia poeti, poete veritate, dicono. Ecco, questa verità come mistificazione, questa verità che si nasconde sub specie contraria, è la verità di chi è di cui parla, chi riguarda la verità di cui parla il professor Gibone? È la verità di cui ha parlato l'arcivescovo Mertens, che era prima un grande ammiratore di Kierkegaard e poi un suo feroce avversario. Questo vescovo è lui che ha dato a Kierkegaard del mistificatore. Dice: alla fine tu non sei altro che un mistificatore. Chi ti ha risposto? Ebbene sì, è vero. Avrete il professorino, poi sarei io che vado a parlargli, ma è un po' sconcertato, dice: ma come, maestro? Ebbene sì, dice Kierkegaard, ma proprio perché la verità di cui si tratta è sì, come dire, intrisa di mistificazione, ma in funzione di se stessa, come sanno i poeti. Kierkegaard in fondo una volta ha detto: io non sono nient'altro che un giocoliere, anzi che un poeta della fede. La seconda cosa, ecco, non mi ricordo se Sandro o Beppe, ma insomma non ha importanza. Sandro ha fatto una distinzione tra Enten, Eller e Autalt, che è una roba super raffinata, solo pochi filosofi scappati sanno in cosa consiste questa, alzi la mano chi ha colto la finezza di Sandro, merita una precisazione. In cosa consiste la differenza tra Enten Eller, cioè la traduzione danese di Out-Out, e Out-Out? Che Enten Eller è sì un Out-Out, o questo o quello, ma un opt-out di tipo specialissimo, un opt-out che nello stesso momento in cui separa le due verità, le conserva, cioè conserva ad entrambe le alternative, a entrambi i corni dell'alternativa, una loro verità. E questo fa Kierkegaard. Kierkegaard è un enterelle, non è un opt-out, o questo o quello, escludi quello, rimane questo e vai sicuro. No, enterelle. Terza cosa, ecco, lo pensa meglio così.
Quanto è importante il concetto di verità che mi ha posto nella posizione. Verità non esiste. C'è chi per la notte dopo. Noi chiamiamo verità, ma se consiglio, voglio fare due esempi di verità. La musica, la luce. Nessuno di voi ha mai sentito musica, non ha mai visto luce. La luce non si vede. Quello che esiste sono delle onde elettromagnetiche che non si vedono. Eppure il nostro cervello ci costruisce tutta la luce. E la musica non si sente. Quello che accade è che arrivano delle onde di pressione dell'aria e che noi chiamiamo opere di Beethoven o canzoni o quello che volete. Nessuna di queste cose è una verità. Le verità sono tutte costruite dal nostro cervello. Un esempio più importante è proprio quello che aveva fatto. In realtà a questi Sant'Agostino l'aveva capito, che Sant'Agostino non ha mai detto che lui aveva visto la luce. Lui dice, io ho sentito la presenza di Dio.
Non ho altro da aggiungere, questo è il più bel commento alla tesi non così scontata e così facile da sostenere, che dice la verità è cosa personale, costruita, addirittura ha detto Salvatore Campano, è costruita dall'uomo, non esiste oggettivamente. Ditemi voi se non è più personale di così, ma è la verità, perché anche quella che io colgo, che non saprei tradurre in nessuna formula, in nessuna frase, in nessuna formula verbale, quella che io colgo in un brano di musica. Cosa c'è di più paradossale che dire, ascoltando Beethoven, è proprio così cosa? Eppure ci sono dei momenti in cui io questo è proprio così, lo dico con una tale convinzione che se qualcuno mi dicesse ma è soltanto una fantasticheria, io sono pronto a togliergli il collo a questa persona, perché sono persuaso che in quel momento quella musica mi abbia fatto risuonare, certo, nel mio cervello, mica nelle onde che oggettivamente trascorrono, qualche cosa che mi ha costretto a dire sì, è così. Leggevo, l'ho finito, ve lo consiglio, questo non posso non consigliarlo, un libro di una bellezza, di una grandezza da restare sbalorditi. Uno di quei libri che si prendono e non si finì, e finché non l'hai finito non lo metti da parte. Moritz Schaier è uscito in questi giorni la traduzione italiana, prima ancora dell'originale tedesco, è uscito sia la traduzione italiana sia la traduzione inglese, ma non l'originale tedesco, di un libro che è degno di stare, guardate che la dico grossa, è così, di stare accanto a Primo Levi e a Vassili Grossman, per dire coloro che hanno raccontato grandi tragedie. Lui la tragedia della Seconda Guerra Mondiale la racconta non rispetto ai campi di concentramento, non rispetto ai grandi conflitti guerreschi come Grossman, non i campi di concentramento come come devi, ma semplicemente raccontando piccoli episodi nei mesi dell'occupazione nazista e del diffondersi del collaborazionismo, di questo spontaneo collaborare dei francesi, di molti francesi, con le forze d'occupazione. Libro meraviglioso, si chiama, ha due titoli, l'originale Asylum, e invece la traduzione italiana è Un sopravvissuto, tanto termine leviato. Ebbene, a un certo punto cita Beethoven, lui che è vissuto nell'ascondimento per mesi, non ha solo ascoltato musica, ma ha avuto difficoltà a sopravvivere. Ascolta Beethoven, narrando, ascolta Beethoven. E dice, ma allora la verità non è soltanto quella che il mondo è inferno, che il mondo è violenza, che il mondo è assurdità. La verità è anche quella che l'uomo, volendo il regno di Dio, potrebbe averlo nel suo cuore. La verità, ascoltando Beethoven. E ditemi voi se non c'è del vero nell'una affermazione e nell'altra. Il mondo è un insensato inferno. Prima affermazione. Seconda affermazione. Beethoven mi fa capire, non so bene come, che nel cuore dell'uomo può sempre di nuovo, anche quando meno se lo aspetta, rinascere qualcosa come il regno di Dio. E sono due verità contraddittorie, due verità che si contraddicono. Ma c'è del vero nell'una e nell'altra. Questo scrittore, questo gioco della verità, lo ha, come dire, colto ascoltando Beethoven, che è un musicista, che con la verità, non è un filosofo, con la verità non ha nulla a che fare. Eppure questo è accaduto. Leggete Shaya. Che giuro. Prima Shaya, naturalmente. Ancora grazie.